Tus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Madre di Dio, prega. Benvenuti a voi che partecipate questa sera ai Sabati Mariani nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale augurio di buon ascolto a coloro che ci seguono attraverso Radio Mater. È il terzo sabato di questa 37ª serie dei Sabati Mariani, dedicata quest'anno a vivere con gioia la propria vocazione con Maria, proprio nell'anno del Sinodo sulla famiglia e nell'anno della vita consacrata. Tiene la lezione Monsignor Cristoforo Caramsa, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, professore alla Gregoriana, e lì ci svilupperà il tema la gioia del quotidiano nella vocazione di Maria e in ogni vocazione. Ripeto, docente di teologia alla Pontificia Università Gregoriana e anche all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, e gli ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia alla Gregoriana, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, l'anno scorso ne ho citate 4, quest'anno ne ha una proprio del 2014, l'ultima sua pubblicazione dal titolo Virtù e Vocazione, un cammino mariano, ve la vorrei far presentare almeno. Ecco il volume, lo vedete? Semplice come è semplice lui, amabile e affabile. Complimenti dunque, auguri per questo suo nuovo lavoro edito, alla luce di Maria, per un cammino con lei. Col nostro grazie sincero e fraterno, a te, Monsignore, caro Cristoforo, la parola mentre ti ascoltiamo, con gioia, anche perché abbiamo bisogno di gioia, nel quotidiano di Maria e nel nostro quotidiano di vita.
Grazie Padre Ermanno, carissime suore, in realtà è Padre Ermanno che ci spinge a pensare marianamente tutto l'anno e così sentirci veramente i fili mariani, e per questo a lui anche va il nostro sentito grazie. Sapete, Avvento e soprattutto la Domenica, che è appena iniziata con i primi Vespri, o inizierà chi li farà più tardi, la Domenica Gaudete ci spinge a pensare alla gioia di Maria, di quella madre di Gesù che non si è soffermata davanti a nessuna prova. Nella gioia vogliamo rileggere, rivedere un po' anche la nostra vocazione cristiana, di ciascuno. La gioia, infatti, dovrebbe essere il segno distintivo del cristiano in mezzo a questo mondo. Dovrebbe essere, perché quante volte non le è proprio per niente. la gioia del quotidiano nella vita cristiana, che un po' è la conferma visibile della grazia, conferma visibile della fede, della bellezza della verità che ci ha posseduti, della comunione con Dio che noi ci gloriamo di avere, e della vicinanza di Dio che ci sforziamo di portare nel cuore. Sì, la fede dovrebbe dare gioia, dovrebbe rallegrare il cuore. La fede dovrebbe farsi vedere nella gioia dei credenti. Dovrebbe, ma quante volte nella vita dei discepoli di Cristo sembra piuttosto farsi vedere una contraddizione della gioia. Quante volte i discepoli di Cristo proprio in mezzo all'umanità sono tristi e sfiduciati, un po' arrabbiati, scoraggiati, impauriti, senza speranza, insomma senza la gioia della vita, che è la caratteristica di ogni vera vocazione di Dio. Certo, non possiamo dimenticare che Maria fu anche madre dolorosa. Nella mia patria, nella Polonia, la regina della Polonia, Madonna di Częstochowa, ha un volto profondo, solenne, e gli occhi tristi. Come se volesse dire che conosce le tristezze del quotidiano dei suoi fratelli e sorelle, e così tu, guardando i suoi occhi, vedi la tua vita in lei, e così la consacri a Dio in lei. E Papa Francesco direbbe: è una donna che, conoscendo gli affanni umani, è la donna della vicinanza ai problemi della Chiesa e della gente. Vi cito così un discorso che ha tenuto settimana scorsa alla Commissione Teologica Internazionale, dove sono segretario, dunque devo riportare un frammento di questo discorso. Maria capisce le sofferenze, i dolori, i problemi, i drammi, tragedie della gente. E noi? Noi spesso non vogliamo né capirli né comprenderli. Maria è una che ha passato per il mare del dolore e della sofferenza che il suo figlio ha preso su di sé, e dunque è veramente madre dolorosa, madre che soffre in mezzo al mondo, che soffre con i suoi, ma non è mai stata una donna combattuta dal dolore, mai pessimista, mai delusa, mai rassegnata, un po' interiormente sfiduciata e vinta, un po' impaurita e paralizzata spiritualmente. No, perché così non sarebbe stata prima cristiana. Non si è mai lasciata travolgere dalla tristezza e dalla paura, anche se ha vissuto i dolori più tremendi dell'umanità, partecipando nel dolore del suo figlio. In quel senso Maria porta una gioia profonda, e la porta sempre e nonostante tutto. È la gioia della grazia, la gioia dell'esistenza immacolata, bene, la gioia della comunione con Dio, di quel Dio che salva e conforta. La gioia nonostante i drammi e le difficoltà. La gioia di una madre e di una sorella coraggiosa, la potente gioia di una speranza tutta femminile, che a noi cristiani e cristiane spesso manca spaventosamente. Spesso ci accorgiamo di essere così lontani dalla sfida della gioia, di cui la Chiesa dovrebbe essere il focolaio più ardente in mezzo al mondo. La gioia è liberante, confortante, nonostante tutto. Per questa nostra riflessione vi ho lasciato tra le mani una scheda con alcune parole degli ultimi papi sulla gioia di Maria, perché, come direbbe di nuovo Papa Francesco, ci farà bene pensare alla gioia, ci farà bene pensare alla gioia di Maria, la madre di Gesù. Come il suo dolore è stato intimo, tanto da trafiggere la sua anima, così la sua gioia è stata intima e profonda, e ad essa discepoli potevano attingere e potranno attingere sempre. Vi ho lasciati questi testi pontifici nella speranza che forse qualcuno nella bontà li riprenderà in qualche meditazione di questi giorni d'avvento, e in quel tempo appunto di gioia discreta, di gioia tutta mariana, un tempo molto femminile, di discreta gioia di una madre che attende figlio, una gioia che solo una madre conosce. Da parte mia invece vorrei con voi riflettere sulla gioia della vocazione di Maria guardando per un istante la pagina della sua Annunciazione, che anche avete davanti agli occhi, dal Vangelo di San Luca, perché in realtà nella sua vocazione io ritrovo vocazione di ogni cristiano, indipendentemente dallo Stato, se un consacrato o consacrata, un laico, una madre, una persona sola che vive l'amore di Dio in mezzo al mondo, indipendentemente dallo stato di vita, tutto nella vita cristiana è vocazione di Dio per noi. E tutto in un certo senso, come in un paradigma, si ritrova nella vocazione di Maria. Straordinaria e unica, ma in un certo senso in una continua ripetizione nell'adesione dei figli e delle figlie al suo figlio, a Gesù. E dunque vorrei guardare l'Annunciazione per immergerci un po' nella sua gioia. Se guardate il testo dal primo capitolo di Luca, 26-38, quel testo inizia con una parola strana, perché Luca dice: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Luca inizia dicendo il sesto mese, ma quel sesto mese cosa c'entra? Quel sesto mese è il sesto mese di Elisabetta, che attende il figlio, Giovanni. Badate bene, la vocazione più importante, quella di Maria, unica e irripetibile. Uno si attenderebbe una cornice tutta unica, concentriamo riflettori su di lei. Solo lei è importante adesso. No, non è così nel Vangelo. Luca dice: nel sesto mese di quella povera donna che è la cugina di Maria, quando aspettava già con i dolori di una madre che attende il figlio, angelo è venuta anche da Maria. Questo per me è un segnale importante del Vangelo per ogni cristiano. La vocazione non è qualcosa che ci strappa dal mondo, ci chiude quasi in una autorealizzazione di sé, nel mio privato rapporto con Dio, tutto contento fuori del mondo e protetto dal mondo. No, la vocazione mi immerge ancora di più in questo mondo. La vocazione mi fa sentire ancora di più figlio di questa terra. La vocazione mai non arriva per chiuderci quasi in una bolla di protezione in cui tutto diventa bello, protetto appunto e beato. No. È tutto immerso in una catena di relazioni e rapporti con gli altri. Per di più, Luca precisa molto bene la città, la società in cui arriva il messaggero divino, quella povera città della Galilea chiamata Nazareth, sconosciuta da tutti, sperdita. La vocazione non arriva mai nel vuoto, ma coglie la persona là dove la persona vive e coinvolge tutta la vita, in un certo senso tutto l'universo, mio piccolo universo, la mia piccola patria, la mia famiglia, le mie relazioni, i rapporti con gli altri. La vocazione è un evento misterioso, divino, ma non è mai qualcosa che mi strappa dal mondo. È vero, sì, Giovanni dice, noi non siamo del mondo, ma dice anche viviamo in questo mondo. E dunque la vocazione di Maria non la protegge, per così dire, o chiude in sé, ma la apre agli altri. I riflettori non sono, per così dire, sono su di lei, con una bella cornice in cui sarebbe racchiusa per essere il centro dell'universo. No, nessuno di noi non è centro dell'universo, se non Cristo, cioè Dio. La vocazione di Maria è una storia di un grande equilibrio, di un Dio che si presenta e che è sempre straordinario, ma che viene nel quotidiano, nel, diremmo, un contesto, come direbbero i nostri cari, nostrano, casareccio. Badate bene come Dio si inserisce nella sua chiamata nella vita di Maria. Viene con angelo, ma viene come se fosse un vicino di casa. Non viene di nuovo con un grande tuono che avvisa arrivo del messaggero. E così io posso sentire veramente che una grande visita davanti ai miei occhi. No. Il Dio viene come un ospite quasi conosciuto, vicino di casa, che arriva all'ora in attesa, senza preavviso, senza una telefonata. Si mette così davanti, sono qui già. Adesso sono entrato dalla porta accanto. L'angelo entra nella vita del tutto normale, quotidiana, ordinaria, e quella vita feriale dei giorni che scorrono, nei quali uno cerca il senso della vita, nella incertezza di domani, nella ricerca, sì, della gioia, della felicità. Entra nella casa di Maria e si inserisce nei suoi giorni. Ebbene, certo, Dio scombussola sempre un po' i progetti del futuro di questa povera donna di Nazaret, che non sarà più uguale a come era prima. Però Dio si iscrive nella quotidianità, grigia e normale. Non viene con i tuoni, non viene con apparizioni straordinarie. Anzi, siamo noi che spesso lo forziamo e gli chiediamo che almeno si faccia vedere in modo forte, visibile, così mi farà meglio. No, ma lui mi dice, mi faccio vedere a te continuamente, solo che tu non accetti il mio modo di porsi accanto a te, la mia maniera divina di pormi accanto alla tua normale quotidianità. In mezzo ai tuoi sforzi quotidiani di superare difficoltà, di saper andare avanti, di ritrovare la speranza quando vengono le delusioni. Vedete, nel cammino cristiano, quando uno scopre veramente il valore della vocazione, vede che ciò che è veramente straordinario, ciò che è veramente importante, ciò che è divino nella vita, arriva in una maniera molto normale, naturale, quotidiana. Pensiamo alle nostre vocazioni. Certo, c'è stato sempre un senso di straordinarietà, un senso interiore di aver trovato Lui, ma poi era la vita normale in cui bisognava quel seme divino realizzare, aver coraggio di realizzarlo, di aderirne alla sua vocazione. Per di più, la vocazione di Maria, abbiamo detto, non avviene nel vuoto, ma in mezzo agli altri. E qui viene l'importanza dell'Elisabetta. Elisabetta per Maria è quasi un segno di discernimento, perché l'angelo dirà a Maria: ma vedi, la tua parente sterile, diremo un caso propriamente esasperato, disperato, ma come una donna avanzata negli anni possa avere figlio? Badi bene, lei proprio attende il figlio, e quel figlio sarà il predecessore, il precursore, il Giovanni. La Elisabetta, la povera parente, diventa per Maria quasi la misura del discernimento della vocazione, quasi il segno di Dio con cui Maria deve confrontarsi. Badate bene, noi vogliamo segni straordinari, ma Dio dà i suoi segni straordinari attraverso gli altri e attraverso gli avvenimenti che per noi non sono né importanti e spesso scontati, e qualche volta ci anche danno fastidio. Quante persone ci danno fastidio? E Dio parla davanti, attraverso loro, a me e a te. Elisabetta è un segno di discernimento, perché ogni vocazione ha bisogno di confronto con gli altri, altrimenti non sarebbe la vera vocazione. Ogni vocazione ha bisogno, per così dire, dello sforzo, ma anche della gioia di confrontarsi con gli altri. Non c'è nessuna vocazione che fosse in un certo senso privata, individualista. Ogni vocazione fa parte di una familiarità di vita con gli altri. In un certo senso la vocazione deve anche un po' contagiare gli altri con la bontà divina, ma deve anche lasciarsi guidare dagli altri, dalla sapienza degli altri, dai segni che Dio dà attraverso gli altri, ai quali noi non sempre siamo abbastanza attenti. Se guardate il testo dell'Annunciazione, Maria risponde tre volte all'angelo, tre sono le risposte di Maria. Nel versetto 28 e 29 del primo capitolo, Maria al saluto dell'angelo risponde, ma risponde con una emozione e con una reazione quasi interiore, intellettuale. Poi, quando l'angelo presenta la prima parte della buona notizia, nei versetti dal 30 al 34, Maria reagisce con una parola, verbalmente, e quella parola è una domanda molto seria. E ultimi versetti del brano, quando l'angelo scopre la seconda parte del messaggio, Maria reagisce di nuovo, ma già con la parola di adesione al Signore, di risposta di tutta la vita. L'iniziativa è sempre di Dio nella nostra vita, ma l'iniziativa non ci lascia mai quasi schiavi che fossero portati come per un cordone, si porta un animaletto. E l'iniziativa di Dio chiede la nostra libertà. Dio ci tratta da uguali a sé. Dio vuole che io parli con Lui come se io, povero, potessi parlare con Altissimo. E invece sì, mi rende capace di interloquire con Lui stesso, con Dio stesso. Vedete, nell'Annunciazione si vede come la vocazione di Dio è sempre una vocazione alla gioia, alla felicità, o come diranno i nostri contemporanei, alla realizzazione di sé, alla felicità piena che noi cristiani chiamiamo la beatitudine o la santità o la vita eterna o la comunione con Dio, molti sono, o la salvezza, tutti nomi in fondo della gioia, gioia senza fine, quella gioia che aspettiamo questi giorni nell'avvento, la gioia della nascita di Gesù nei nostri cuori. Badate bene, il saluto dell'angelo, cioè annuncio della vocazione, è il grande annuncio della gioia. Rallegrati, gioisci pienamente nel Signore, Lui ti riempie della sua gioia, della grazia della sua gioia, direbbe quel testo che non sempre traduciamo con piena perfezione. La grazia appartiene adesso a te, Maria. Si contenta, si felice, gioisci. E come gioire se questa donna incinta, senza marito, ha davanti dei problemi e delle domande, di rallegrati e gioisci. Hai ricevuto la grazia del Signore e quella grazia ti permetterà di andare avanti e di superare ogni ostacolo, ogni prova, ogni dubbio. È interessante che le parole che qui sono usate, la grazia, Spirito Santo, o anche quel scendere su di te, sono le stesse parole con le quali lo stesso Luca parlerà poi della prima chiesa, delle chiamate dei primi discepoli negli Atti degli Apostoli. Nella chiamata di Maria ci sono un po' come in uno specchio tutte le nostre chiamate cristiane. Tutti noi partecipiamo in quel incontro in cui Dio continuamente chiama anche te e anche me, nessuno escluso. La gioia della vocazione di Maria contiene già tutti i tratti della gioia della vocazione di ogni cristiano. Badate bene, la prima risposta di Maria è un po' curiosa, perché Maria rimase turbata. Il verbo è abbastanza forte, però ricordate bene, quel turbamento non ha niente a che fare con il turbamento del cuore e della mente del sacerdote Zaccaria. Lui fu turbato, ma in maniera molto differente davanti all'annuncio di Dio. La povera donna di Nazaret, è vero, risponde con una reazione di sentimento davanti alla grandezza di ciò che avviene, ma non è una reazione incontrollata come nel caso di Zaccaria, quasi che lo paralizza, che lo rende incapace di agire, perché si fidava di se stesso e aveva tutto già controllato nella propria vita e ordinato. E guai se gli scombussola qualcuno, qualcosa. In Zaccaria succede un'altra cosa. Lui è veramente spaventato e questo gli toglie la parola. Non permette di riflettere razionalmente, suscita dubbi, alla fine anche suscita la debolezza della sua fede. In Maria è diverso. Maria è molto più forte di quel sacerdote. Maria reagisce con emozione, commozione, quel turbamento, ma quello non gli toglie il pensiero. Lei riflette. E, anzi, in Maria quel turbamento non è segno di dubbio o di mancanza di fede, ma piuttosto la prima risposta della persona umana ha un annuncio che è sovraumano. Maria rimase turbata ma non paralizzata e dunque va avanti. Si domandava dentro di sé cosa, che significato avesse un tale saluto. Vedete, noi spesso nelle nostre vocazioni siamo così preoccupati di fare, di compiere le opere, di realizzare ciò che dobbiamo realizzare, che non abbiamo più tempo per il discernimento, per il silenzio, per la riflessione davanti a Dio. E vogliamo essere così puntuali nel fare tutto che perdiamo il vero incontro con Dio. E la fede necessita quel discernimento, quel tempo di comprensione, di dialogo interiore, di maturazione spirituale, perché l'accoglienza costante di Dio necessita il tempo di confronto con Lui e non una continua applicazione di una ricetta già preconfezionata. Tutto era sempre così e dobbiamo andare avanti senza pensare. No, la vera gioia, che non è paura e che libera dalla paura, che proprio ci libera da ogni paralisi e da anche molte isterie quasi davanti ai problemi del mondo, la vera gioia mi libera dalla schematicità e dalla paura, ma mi apre a discernimento, tranquillo e sereno. Così che io cristiano davanti al mondo non appaio più arrabbiato e sfiduciato, impaurito e nervoso perché non tutti vogliono seguire Gesù. No, appaio serenamente, perché sono convinto che Dio agisce, specialmente là dove a me sembra che si sono perse tutte le speranze. Dio agisce. La seconda reazione di Maria è una domanda, non più una emozione interiore, è una riflessione intellettuale, cuore e mente. Questa donna è tutta di un pezzo, con piedi per terra, una donna coraggiosa e pensante, una donna che sente amore. Ma adesso si domanda, come è possibile? Non conosco uomo, caro mio, non conosco uomo, come è possibile? Questa domanda, anche questa mi sembra, non è segno di dubbio di Maria, ma piuttosto Maria cerca di comprendere di come per il meglio adempiere alla volontà di Dio nel suo stato concreto della Vergine, della donna non sposata. Ed una domanda non solamente giusta, ma una domanda anche posta alla persona giusta, a Dio. E Dio risponde attraverso l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Ecco, hai la risposta alla tua domanda. La gioia della fede non ha paura delle domande. In un certo senso, non ha paura dei dubbi. Perché se la fede è vera, se la mia comunione con Dio è vera, i miei dubbi avranno risposte. Non devo essere paralizzato davanti a ciò che mi è sconosciuto e incomprensibile, o ciò che pone dubbi anche nella vita della comunità credente, nella vita della Chiesa. Ma questo non deve scoraggiarmi. Devo porre le domande. Sono libero. Maria mi è esempio di questa libertà. E la terza reazione di Maria è definitiva. Non è più la domanda, è affermazione. Avvenga di me quello che hai detto. Versetto 38. Ecco, i cieli si sono aperti. Ecco, finalmente Dio entra in mezzo all'umanità. Ecco, finalmente una donna ha permesso salvare l'umanità. Nell'incontro, la Maria reagisce con una parola. Reagisce in un dialogo col suo ospite. Ma vedete, in realtà quel dialogo è veramente dialogo con l'ospite, con Dio, non con i propri calcoli personali, ma un dialogo di fiducia, di apertura, un dialogo in cui uno apprende dall'altro. E Dio mi parla così, e molte volte mi parla così attraverso le persone delle quali non aspetterei nulla, attraverso i messaggeri che io disprezzo o non dei quali presenza non mi accorgo. A questo punto Maria riceve un nuovo nome anche. E sono la serva del Signore. Questo è il terzo nome nell'Annunciazione. Per prima volta Maria è presentata nel versetto 27 col suo nome di nascita, di origine, Maria, che un po' racchiude la sua storia. È un altro segno che la vocazione tocca te con tutta la tua storia e coinvolge tutto il tuo essere. Il nome dato dagli uomini, dai suoi genitori, Maria. Il secondo nome è dato da Dio, piena di grazia, che è caritomene, colmata, riempita di grazia, di abbondanza della gioia di Dio. E terzo nome è la serva del Signore. Questo sarebbe il nome di ogni cristiano, di ogni persona che è stata chiamata da Dio, diventa servo del Signore, servo o serva del Signore. Cioè la vita si trasforma in un servizio, così che Maria veramente non è lei al centro, ma al centro sta Dio. Lei è la serva del Signore, ma così ritrova una sua vera centralità negli occhi di Dio. Quel Dio ama lei come ama ciascuno di noi, quel Dio che ama tutti non ci chiama come una folla, ma ci chiama personalmente, nome per nome, conoscendo la tua storia e preoccupandosi dei tuoi affanni quotidiani, ma senza perdere d'occhio nessun altro. Cioè, così come ama unicamente te, così ama tutta l'umanità, ciascuno per nome. E questo è incredibile. Noi non siamo capaci neanche immaginarlo, perché noi non siamo capaci di amare così tutti. Se amiamo due o tre persone è già molto, e dovremmo amare come ama lui. Vedete, Annunciazione, la vocazione ci apre alla quotidianità, ci apre al grigio ordinario dei giorni, che diventano diversi perché adombrati da una gioia di Dio, ma rimangono sempre gli stessi, i giorni della nostra vita. E Maria si mette subito in cammino, va verso Elisabetta, quella parente che fu segno di Dio per lei, ma quella parente che diventa per lei occasione della missione della carità, di missione in cui devo portare la mia gioia all'altro, subito, senza indugio. E Dietrich Bonhoeffer era un pastore protestante, un martire protestante, e diceva che Cristo è in fondo uomo per gli altri, e così devono essere tutti i cristiani. Se si cercasse una definizione di cristiano, è colui che è per gli altri. E credo che una definizione sostanzialmente giusta. Se vivo per Dio la mia vita, sono tutto per gli altri. Se sono veramente di Dio, sarò sempre migliore per gli altri. E quegli altri sono tutti, è l'umanità intera, è l'universo. Nella vocazione di Maria incontriamo la nostra vocazione. Nella sua gioia sta un po' il paradigma delle nostre gioie cristiane. Ma la gioia è una responsabilità, diremo quasi comunitaria. La gioia è una caratteristica di tutta la comunità della Chiesa. E se non lo è, qualcosa va male. Se non lo è, ci vuole un ospedale da campo, come direbbe Papa Francesco. Se non lo è, ci vuole urgentemente un ambulatorio. E quante volte, quanto spesso proprio non lo è. La Chiesa dovrebbe essere una rilassante comunità di gioia, in cui tutti si sentono bene. Le nostre comunità, dalle più piccole alle più grandi, dalle parrocchie alle diocesi, dalle comunità religiose a piccole case delle suore o dei frati, nostri collegi, nostre case, nostre comunità cristiane, di ogni specie, dovrebbero essere focolai di gioia che Dio ha acceso nella nostra vita. E quante volte non lo sono. In un certo senso, come diceva, e quello diceva invece un filosofo ebreo, Emanuel Levinas, diceva che l'uomo esiste nella misura in cui è responsabile per l'altro, nella misura in cui sa all'altro comunicare se stesso, il proprio amore, la propria gioia. E noi quante volte dobbiamo chiederci se lo comunichiamo veramente, non solo da singoli, anche da comunità, se siamo veramente capaci di contagiare con la nostra gioia con gli altri, non con i precetti, imposizioni, esigenze, esigenze spesso insuperabili, ma con la gioia che contagia e che mostra che la vita nell'amore di Dio non solo è possibile, ma è fantastica. Hermann Hesse, un grande scrittore tedesco, uno dei miei preferiti, nel suo libro Narciso e Poca d'Oro, parla di un abate, una persona seria che ha speso tutta la vita per la Chiesa, che alla fine può dire: ma io veramente ho servito, ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto, sono stato fedele alla mia vocazione. Lui ha un amico, Boccadoro, che invece per la vita si è perso, un artista che andava per le sue vie, e quando incontra quel suo amico, perché lui giunge alla sua abbazia in fin di vita, Narciso le fa quasi una sua confessione di un abate, di un sacerdote, di una persona rispettosa, responsabile nella Chiesa, importante, superiore per gli altri. E lui dice: la mia vita, quasi all'orecchio al suo amico, gli dice: la mia vita è stata povera d'amore, mi è mancato il meglio, mi è mancato amore per gli altri. Non mi è mancato rispetto, ma mi è mancato amore. Non ho dato agli altri la gioia dell'amore. Ero così preoccupato di realizzare la mia vocazione che non ho dato agli altri la gioia di essere uomo di Dio, di essere una persona di Dio. Quante volte noi nelle nostre comunità siamo così preoccupati di fare tutto bene che alla fine non comunichiamo nessuna gioia a nessuno, nessuna felicità a nessuno, solo il peso del giorno. E invece noi cristiani dovremmo, e noi consacrati per primi, dovremmo dare agli altri quel quella gioia che non toglie la speranza, ma apre gli altri e gli dice: guarda, la vita è bella, Dio ti ama, rilassati, Dio c'è e non sei tu. Nelle nostre comunità è spesso diversamente. Chi non sente la gioia, in un certo senso dovrebbe andarsene, come giovane ricco, o cercare la guarigione di Gesù. Ma questo non lo dico pensando a un confratello, a una sorella, al singolo. Lo dico pensando alle nostre comunità, le nostre comunità responsabili per custodire la gioia cristiana, un po' quella gioia a cui ci apre sempre di più Papa Francesco sin dall'inizio del suo pontificato, quella gioia non impaurita davanti al mondo, ma aperta e capace di comunicare agli altri la propria certezza della vocazione. Quante volte le nostre comunità mancano proprio in questo. E ha ragione Papa Francesco quando ci fa fare continuamente una sorta di esame di coscienza, qualche volta quasi spiacevole, perché ci dice: prima di convertire il mondo, convertiamoci noi, e così il mondo sarà più felice. Prima di dire al mondo come tutto deve fare e sarà tutto bello, cominciamo a noi custodire la gioia e la fede, e così attraverso di noi il mondo sarà migliore. Prima di dire agli altri, diciamo a noi stessi dove c'è la gioia di Dio, dentro nel nostro quotidiano della vocazione. E quando vedi un fratello triste, scoraggiato, quando vedi tua consorella che si sente sola, persa, che è stanca, certo gli dirai: devi pregare, perché nella preghiera troverai la forza. Ed è vero questo, e mai non deve mancarne, perché il rapporto di comunione con Gesù, come in Maria, dà la gioia. Ma quando vedo un fratello triste, quando vedo una sorella scoraggiata, devo chiedermi se per caso io non sono causa di quella tristezza, se per caso le nostre comunità mancano di essere focolai di gioia. Dunque non solo raccomandazione all'altro perché preghi di più, ma anche esame di coscienza per me e per noi tutti, se abbiamo formato le comunità come le vuole Dio, di gioia e di speranza, dove l'altro si sente bene, e le comunità che sono poi capaci di anche contagiare gli altri, attirare al Signore gli altri, per forza di quella gioia che attira, di quella fede che libera, per quella forza mariana di rispondere alla vocazione di Dio, però non distaccarci mai da un quotidiano in cui quella vocazione deve solo seminare amore di Dio. Buon proseguimento d'Avvento e un buon Natale a voi. Un santo Natale del Signore. Grazie.
Grazie. Grazie sincere a Monsignor Cristoforo Caramsa, che ci ha, è come il Papa, ci ha fatto fare un esame di coscienza personale e comunitario, ha proprio alla luce della pericope evangelica di San Luca dell'Annunciazione, dove appunto la Vergine nella ordinarietà del quotidiano diventa lei stessa colei che accoglie la gioia dal cielo, gioisce o piena di grazia, ma colei anche che immediatamente porta la gioia e diventa lei stessa non solo piena di grazia, ma piena di gioia. La gioia di avere Dio, la gioia di donare non se stessi, che siamo ben poca cosa, ma di donare agli altri Dio, fonte di ogni gioia, di ogni amore, possiamo dire fonte della tutta la vita presente e della futura. Grazie a Monsignor Cristoforo. Forse, Monsignore, proprio perché stavo riflettendo al testo evangelico e con il testo greco che abbiamo davanti, la risposta di Maria non è soltanto un'adesione, ma è una risposta esplosiva di gioia. Mm-hmm. Noi la traduciamo col fiat,
sì.
Sembra un fiat militare. Uno si mette sull'attenti, dice d'accordo, sì. E invece è un'esplosione di gioia, sì. Finalmente si realizza quello che tanto ho sognato, per cui ho pregato, che sempre ho atteso. Si realizza Dio che viene nella mia vita. E allora il suo genito mi, o che mi avvenga, secondo la tua parola, otativo Risto, o che mi avvenga, si dovrebbe tradurre, o che mi avvenga, è l'esplosione della gioia dal cuore per diventare serva del Signore. Io sono la serva, e servirlo cooperando al suo universale disegno d'amore. Ecco, perciò siamo nel cuore della gioia. Grazie, Monsignor Cristoforo, a voi la domanda.